Cari ascoltatori, anche questa sera noi proseguiamo nel racconto della storia della salvezza che ha avuto nel popolo ebraico il portatore di una promessa di salvezza per tutta l'umanità. E questa salvezza non la poteva conseguire da sola con le forze umane, perché lo sviamento, il dramma, insomma, vissuto dall'umanità fin dall'inizio, fin dai progenitori, non permetteva all'uomo di salvare se stesso. Poteva trovare solo fuori di sé e addirittura soltanto da parte di Dio, del suo creatore. Ecco allora che la storia della salvezza passa attraverso alcune persone che vengono scelte da Dio, e sono Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi la storia di Giuseppe con tutto il trasferimento del clan in Egitto, quel clan che diventa un popolo, e poi alcuni secoli dopo con Mosè che viene ridotto alla servitù e quindi ai lavori forzati. E però questo popolo non si piega agli usi e costumi egiziani e quindi ottiene con la mano potente di Dio di uscire dall'Egitto. L'Esodo è la storia gloriosa, insomma, del popolo che non ha altra protezione che quella di Dio. E quindi l'entrata nell'Esodo nel deserto e la permanenza nel deserto per 40 anni significa, insomma, che c'è stata una purificazione dalla tradizione egiziana che ha fatto sì che tutti coloro che sono usciti dall'Egitto in qualche modo sono morti nel deserto, e quindi l'entrata nella terra promessa è soltanto di quelli nati in seguito. La storia del popolo ebraico è la storia di continue cadute, ma anche la storia di continue riprese, perché Dio è infinito nella sua misericordia. E ci sono molte cadute, ma anche molte riprese. Io credo che questo sia anche per noi il motivo per cui dobbiamo saper rinascere dalle nostre cadute, mai dire per me non c'è più nulla da fare, in qualche modo sono incapace di salire più in alto. No, bisogna continuare e ripetere e ripetere ancora un'altra volta lo sforzo, perché poi solo così può avvenire l'aiuto di Dio. Bene, noi abbiamo poi affrontato la storia degli ebrei al tempo dei giudici, poi la richiesta della monarchia e quindi la creazione del regno, che nella Bibbia assume un rilievo straordinario. La monarchia è il momento, l'apice della parabola della storia degli ebrei, quando hanno un regno indipendente dalle grandi potenze di quell'epoca, al nord gli Ittiti, all'est la Mesopotamia con i Babilonesi, gli Assiri, e il sud l'Egitto. Queste erano le tre grandi potenze del mondo antico. In un momento della loro crisi, ecco che è possibile a un piccolo regno come quello di Israele di manifestare la propria indipendenza. E tra i re, il personaggio più amato probabilmente della Bibbia, che è Davide, grande nella pietà, grande nella preghiera, grande nell'ammettere che Dio solo è il vero re di Israele, ma anche grande nel peccato, perché le cadute di Davide sono state numerose e gravissime, perché cadeva da un'altissima condizione. Eppure è proprio nella famiglia di Davide che viene fatta la promessa che da lì sorgerà, dalla sua discendenza, nascerà il Salvatore, il Messia. L'unto significa il consacrato da Dio, colui che opererà la salvezza dell'umanità. E dopo Davide c'è il regno di Salomone, famoso per la sua sapienza, ma anche Salomone ha conosciuto il decadimento, lo sbandamento, quindi le numerose mogli lo hanno condotto al pericolo del sincretismo, significa di accanto al culto di Yahweh, di tollerare il culto pagano, il culto degli idoli, il culto di Baal, il culto di Astarte, le altre divinità fenicie. Ecco, e poi soprattutto con i figli di Salomone avviene la divisione dei due regni. Uno al nord è il più ricco, ma anche il più debole, perché non ha un centro religioso prestigioso come può essere Gerusalemme. Il regno del sud, che comprende soltanto Giuda e Beniamino, due tribù su 12, però è più compatto. Ha Gerusalemme, che assume ormai nel immaginario collettivo la condizione di città santa, il luogo in cui abita Dio, perché c'è il Tempio grandioso voluto da Salomone e costruito con tanta gloria e anche con tanta ricchezza, per cui gli ebrei rimanevano in qualche modo sbalorditi. Andare nella casa del Signore era la massima aspirazione per tutti gli ebrei pii, che quindi cantavano inni graduali, gridi della inni della salita. Gerusalemme si trova a circa 700 metri e a volte la strada era quella che veniva da Gerico e dunque veniva a salire da meno 400 metri circa sotto il livello del mare fino a 700, quindi c'era una salita poderosa. Ecco, questi due regni hanno una vita molto difficile, perché quando ci si divide sicuramente sta male, ciascuno dei due si indeboliscono, ma il regno del nord in un certo senso ha dei confini molto meno difendibili di quelli del sud. C'è la pianura della Sefelah, Esdralon, insomma la pianura fertile, che significa anche ricchezza, ma significa anche nemici che vogliono impadronirsene. E dunque già nel 722 Samaria, la capitale, viene conquistata al tempo di Sargon II degli Assiri, e quindi il regno del nord scompare. Le 10 tribù vengono deportate, perché questo era il sistema per togliere qualunque capacità di resistenza a una nazione, a un paese, era prendere soprattutto le classi dirigenti, gli artigiani, le persone che contano, lasciare lì i poveri diavoli, i contadini, qualche pastore, ma deportare la massa della popolazione lontano e far venire lì un'altra popolazione che li sostituisse. E così venne fatto nel regno di Israele del nord. E i nuovi venuti vennero così convertiti, ma sommariamente, e quindi divennero quei famosi samaritani che ancora al tempo di Cristo erano profondamente odiati e poi a loro volta odiavano, perché non volevano avere nessun rapporto, direi fisico, non volevano assolutamente avere a che fare con gli ebrei, si sentivano profondamente diversi, avevano in comune soltanto una parte della Bibbia, il Pentateuco, non avevano tutto il seguito, i libri dei profeti, i libri storici, insomma, i libri che compongono il resto della Bibbia, i Salmi e tutto il resto, perché la loro così conoscenza della Bibbia si restava all'antica legge. Ecco, il regno di Giuda resiste più a lungo, ma con una politica incerta, se fidarsi dell'Egitto, se fidarsi dei più potenti babilonesi. Babilonia conobbe una ripresa al tempo di Nabucodonosor, il quale una prima volta conquista Gerusalemme e in seguito a disordini ripiomba una seconda volta e nel 587 deporta la maggior parte della popolazione a Babilonia. E lì sembrava la sconfitta totale, e sembrava la fine di tutto, perché il Tempio meraviglioso, il primo Tempio, viene distrutto e i cittadini più capaci, ripeto, furono deportati a Babilonia. Ci furono in quest'epoca alcuni dei più grandi profeti, per esempio Geremia. In Geremia c'è una mirabile lettera in cui dice ai deportati: non dovete perdervi d'animo, dovete sposarvi, sposare le vostre figli, i vostri figli, crescere, e costruire, coltivare, perché ci sarà un ritorno a Gerusalemme. Non è vero che si possa adorare Dio soltanto in un luogo, a Gerusalemme. È perduto Gerusalemme, è perduto tutto. No, si può onorare Dio dovunque, anche lì dove siete, purché abbiate cura della legge di Dio e mantenere la legge nella sua interezza. E così venne fatto, perché anche l'impero neo-assiro di neo-babilonese di Nabucodonosor alla terza generazione fu sconfitto dai persiani. E Ciro, che viene addirittura chiamato dalla Bibbia come una mano di Dio che deve realizzare una promessa, e Ciro persiano manda con un famoso editto che permette a tutti gli ebrei che lo vogliono, non è obbligatorio, di tornare a Gerusalemme, riedificare il Tempio e le mura di Gerusalemme e di onorare Dio come è loro dovere. Io credo che questo sia uno dei momenti più importanti in assoluto della storia, perché in questi anni dell'esilio di Babilonia è avvenuto il prodigio di redigere tutte le memorie del popolo, che sono state raccolte con infinita cura, pazienza, e sono state redatte nei libri del Pentateuco, ripeto, che vengono attribuiti a Mosè perché contengono la legislazione di Mosè. E certamente in quei cinque libri ci sono documenti antichissimi, i filologi ricordano il canto di Deborah in particolare, ma significa che tutte le memorie sono state radunate lì con cura, le fonti non si è tentato di unificarle, se c'erano fonti leggermente diverse tra di loro, per esempio il racconto della creazione, tutti sono stati, niente è andato perduto, perché sono visioni trasmesse da Dio e ciascuna di esse ha un valore colossale. Ed ecco che intorno al 515, Dario il Persiano, Dario famoso, quello che insomma della guerra anche contro i greci, e nel 515 il Tempio viene ricostruito. E chi ricordava la dimensione, la bellezza del Tempio antico, del primo Tempio, piange perché non era all'altezza del primo Tempio, però noi sappiamo che questo è il secondo Tempio, quello veduto da Cristo, e dunque è mirabile per questo motivo. E la cosa importante è che i persiani in quel momento affluivano in un certo senso di una religione, quella che vi ho tentato di dire la volta passata, con una svolta epocale determinata da alcuni grandi riformatori religiosi, tra cui c'è Zarathustra con la Vesta, che è il libro sacro persiano, una religione, quella persiana, che rivela un tendenziale monoteismo, ma soprattutto la concezione religiosa è che ogni popolo ha il suo Dio e ciascun popolo deve onorare il proprio Dio, e quindi i persiani non fanno azione di coercizione, di proselitismo, di far diventare mazdeisti tutti gli altri popoli, anzi consideravano la loro religione così elevata da non poter essere trasmessa a degli esseri più modesti, anche intellettualmente, che non avevano ricevuto quella rivelazione, e gli ebrei dunque che onorassero il loro Dio, rimanendo tutti insieme nell'impero persiano, che è la più grande creazione politica prima dell'impero romano. E quindi noi dobbiamo in un certo senso approfondire la conoscenza della storia della Persia e poi che adesso viene chiamata Iran, perché la grandezza del mondo persiano è stata ereditata dagli arabi, e quando noi parliamo anche di arte araba potremmo pensare meglio dicendo di arte persiana, compresa l'architettura, compresa la poesia, compresa la letteratura dunque, e le arti figurative che era possibile ancora al tempo dell'impero persiano realizzare, mentre poi gli islamici hanno adottato il criterio aniconico tipico degli ebrei, niente figura umana, niente pittura, niente scultura, perché sarebbe un decadimento verso l'idolatria. E noi sappiamo invece che è possibile affidare alla pittura e alla scultura, che dunque sono delle semplici materie che ci rendono presente la figura, raffigurata, la presenza del personaggio in qualche modo raffigurato, e che l'onore che noi tributiamo non è tributato al significante, cioè alla pietra o alla pittura, ma al significato, vale a dire la persona divina che lì è ricordata. E io credo che detto questo potremmo ricordare che due sono le ondate più importanti dei deportati che tornano. Una al tempo di Esdra è quella che costruisce e ricostruisce il secondo Tempio, e poi quella di Neemia, che un secolo dopo, intorno al 445, quando tornano dall'Oriente, da Babilonia, un gruppo di ebrei, e lì ricevono una, per così dire, nuova rivelazione. Occorre che il popolo ebreo pratichi la endogamia, cioè i matrimoni possono avvenire soltanto all'interno del popolo di Israele, perché solamente così è possibile evitare il sincretismo, vale a dire il mescolare il culto di Yahweh, il culto del vero Dio, con i culti idolatrici. Nel mondo antico era costante la tentazione di pensare che la pace tra gli uomini si sia soltanto quando c'è una pace tra gli dei, la pax deorum, e dunque la cosa migliore era quella di onorare anche gli dei del luogo lì presenti, perché altrimenti si sarebbero ingelositi se un popolo occupante un luogo non si ricordava degli dei tipici di quel luogo. E quindi il sincretismo, il mettere in uno stesso tempio gli idoli delle varie tribù, era il modo più naturale per stabilire che tra quei popoli c'era in qualche modo un'alleanza, una coincidenza di interessi, ma era precisamente ciò che veniva impedito agli ebrei. Tu non avrai altro Dio al di fuori di quello che è stato il Dio dei vostri padri. E coloro che dopo questo periodo persiano, che dura dal 538 al 331, circa due secoli, io credo che questo sia stato uno dei periodi più felici della storia di Israele, perché il dominio persiano era rivolto a mantenere la pace tra i popoli, permettere a tutti di avere un mercato comune. Noi potremmo pensare alla Unione Europea, in cui tutti gli stati d'Europa rinunciano a qualche cosa della loro sovranità, aprono le loro frontiere, ciascuno agli abitanti delle altre nazioni d'Europa, nel tentativo che questo rappresenti un beneficio per tutti. Ecco, io credo che detto questo, perché non abbiamo molto tempo a disposizione, l'impero persiano fu sconfitto una prima volta dai greci. Quando i greci ancora erano città-stato, Atene, Sparta, Tebe, Olimpia e tutte le altre città della Grecia, nel 490 a Maratona, lì avvenne il miracolo dei greci che riescono a fermare i persiani. 10 anni dopo, Serse tenta con una grande spedizione che era insieme terrestre e navale, tenta di occupare tutta la Grecia, di trasformare la Grecia in una satrapia persiana. Ma anche questa volta, al tempo di Temistocle, avviene la grande battaglia navale di Salamina e i persiani vengono sconfitti. Poi l'anno dopo Platea, vicino a Tebe, avviene la distruzione di ciò che era rimasto dell'esercito persiano in Grecia. E quindi la Persia non occupa la Grecia. Io credo che questa sia una delle più grandi avvenimenti della storia antica, e la resistenza dei greci che divenne epopea esaltante. E i greci però non impararono la lezione, non poterono unificarsi, l'egemonia tentata da Atene viene schiacciata da Sparta e in seguito ci sarà una egemonia ancora più effimera, dura praticamente una decina d'anni, di Tebe al tempo di Epaminonda, che è un grande generale, Pelopida un altro grande generale, ma morti questi due, anche la potenza di Tebe declina e sarà la Macedonia ancora abbastanza selvaggia a nord della Grecia, che con Filippo prima e poi soprattutto col geniale figlio Alessandro Magno conquista la Grecia. Quindi noi sappiamo che la Grecia unificata dai Macedoni si appresta a passare in Asia e sconfiggere il più grande impero della storia, ripeto, prima di quello romano. Ed è un'impresa grandiosa, con un imperatore di 20 anni, Alessandro Magno, che è considerato il più grande eroe del mondo antico, perché ha compiuto questa operazione. Entra in Asia Minore, vince al Granico, un fiume dell'Asia Minore, e una prima volta i persiani, una seconda volta Isso, ma ormai Isso si trova in Cilicia, nel sud-est dell'attuale Turchia, e poi passa in Siria e conquista le città di Tiro, fortificata, un porto meraviglioso, e da lì discende in Egitto. Alessandro Magno fonda in Egitto, ne fondò almeno più di una dozzina di città chiamate Alessandria, ma una su tutte è sopravvissuta ed è stata per secoli una capitale meravigliosa, ossia Alessandria d'Egitto. E la caratteristica principale di Alessandria è quella di avere avuto fin dall'inizio su 5 quartieri, 2 erano di ebrei. Ma la cosa caratteristica degli ebrei di Alessandria è che si impadronirono della lingua greca e alla seconda generazione parlavano e pensavano in greco, imparavano l'ebraico nella sinagoga e leggevano certamente l'Antico Testamento in ebraico o aramaico, ma avevano bisogno di tradurlo e lo traducevano in greco, perché ormai la lingua madre in un certo senso era diventato il greco. Quindi fin dal 280 in Alessandria esisteva la traduzione chiamata dei 70, perché la leggenda diceva 70 traduttori che ebbero 70 giorni ciascuno e che portarono dopo 70 giorni il testo così che era perfettamente conforme al testo ebraico originario. Però il Papa Benedetto XVI a suo tempo disse una cosa molto importante: la traduzione dei 70 non è una traduzione come dire letterale, verbum de verbo, e quindi come fanno i cattivi studenti, ma era una traduzione che cercava di capire il senso profondo dell'originale ebraico e lo rendeva in un greco leggibile, che era lingua greca non storpiata, una lingua greca che aveva però incamerato tutte le categorie mentali appartenenti per esempio alla grande filosofia. Ormai Platone, Aristotele e le altre scuole ellenistiche appartenevano al passato e quindi quella gente era molto colta. E io credo che detto questo, insomma San Paolo, che anche lui aveva come lingua madre il greco, quando cita l'Antico Testamento lo fa sempre nella traduzione dei 70. E questo è la cosa interessante. Ma Alessandro Magno in Alessandria raggiunse l'oasi di Ammone e lì ebbe una specie di intuizione per conquistare l'Oriente e in un certo senso doveva diventare orientale. E la concezione del potere in Oriente è che l'imperatore, il capo, in qualche modo è un dio. Raggiunge l'oasi di Ammone, di Ra Ammone, il dio egiziano, e lì afferma di aver ricevuto una specie di rivelazione che lo rendeva figlio di Ammone. E quindi quando tornò dai suoi compagni nell'esercito macedone, pretendeva che facessero l'inchino, in greco la proskynesis, l'inchino davanti a lui quasi che fosse una divinità. Immaginarsi i macedoni che erano rozzi e che avevano però una loro concezione del potere che non era quella di origine sacrale, ma era semmai il comandante che vinceva le battaglie. E se Alessandro Magno avesse smesso di vincere, l'avrebbero deposto, perché un generale che non vince i combattimenti non serve a nulla. Io credo che detto questo bisogna riflettere anche sul fatto che ormai l'ebraismo ha due centri, Gerusalemme da una parte, Alessandria dall'altra, e che il centro di Alessandria probabilmente era dal punto di vista intellettuale molto meglio fornito che non Gerusalemme. A Gerusalemme c'era la tradizione, c'era il rigore così filologico, ma in Alessandria c'era la vita. E quindi i libri più recenti della Bibbia, quelli che vengono chiamati anche deuterocanonici, vale a dire che la Chiesa Cattolica accoglie come ispirati, ma che gli ebrei invece non in qualche modo considerano spuri, li considerano come apocrifi, vale a dire che non hanno la rivelazione divina per i loro redattori, quindi li leggono come libri interessanti ma non come libri essenziali. Per esempio c'è tutto il libro che noi chiamiamo della Sapienza, quindi i libri di Maccabei che sono stati scritti in greco e poi semmai tradotti in aramaico per gli abitanti di Gerusalemme. Ora, la conquista di Alessandro Magno ha qualche cosa di grandioso, avviene intorno al 331, poi prosegue verso Oriente nell'inseguimento di Dario III e arrivano fino alla Batriana, fino al lago di Aral e poi proseguono fino verso raggiungere l'Indo addirittura, e quindi era un viaggio di esplorazione grandioso. Nessun esercito era giunto, nessun uomo occidentale era giunto tanto in profondità nell'Asia, è qualche cosa di grandioso. Poi discesero lungo l'Indo e poi dovettero attraversare una zona desertica nell'attuale Persia meridionale, una zona difficile, priva di rifornimenti, di cibo e altro, e lì soffrirono molto i soldati dell'esercito di Alessandro Magno e finalmente risalirono fino a Babilonia, fino al Golfo Persico, insomma, fino alla confluenza dei grandi fiumi dell'Eufrate. E lì nel 323 Alessandro Magno, che aveva dei sogni grandiosi, quello di unire l'Oriente e l'Occidente, ordinando il matrimonio di 10.000 almeno, e macedoni con altre tante donne orientali. E lui stesso dette l'esempio sposando Roxane, una persiana, naturalmente di provenienza imperiale, ma i suoi soldati non apprezzarono molto questi grandiosi progetti e probabilmente Alessandro Magno venne avvelenato dai suoi. E il grande, grandioso impero venne diviso in almeno tre parti. Antipatro ebbe la Macedonia con la Grecia, il Antioco, figlio di Seleuco, ebbe la Siria e la parte orientale del grande impero raggiunto da Alessandro Magno, e Tolomeo ebbe l'Egitto. Dei tre paesi l'Egitto era il più omogeneo, perché la popolazione copta, legata alla coltivazione della terra lungo il Nilo, era la popolazione probabilmente più robusta, aveva unità etnica, insomma, non aveva problemi di nazionalismi, di divisioni interne, pagavano le tasse e l'Egitto era il grande esportatore di frumento e di cipolle per tutto il mondo antico, quindi aveva una solida economia, ma soprattutto una base molto omogenea al suo interno. L'impero invece dei Seleucidi, con Antiochia come capitale, era un impero multinazionale, molto più complesso, con molti più problemi, e dentro, all'interno di questo impero, di Antioco, i vari imperatori, i vari re si chiamavano Antioco primo, secondo, terzo, perché il nome veniva ripetuto, non c'era omogeneità come in Macedonia o in Egitto. Sta di fatto poi c'era il regno di Pergamo, più piccolo nell'Asia occidentale, una città, Pergamo, che sarà molto importante a suo tempo come centro culturale e di riferimento estremamente importante. Gli ebrei per un secolo, dal circa il 300 circa il 200, rimasero sotto gli egiziani e gli egiziani si mostrarono piuttosto tolleranti nei confronti di questa popolazione così fiera della propria indipendenza, del proprio culto, del proprio tempio che doveva essere riservato unicamente al culto di Yahweh. Quindi sicuramente ebbero un buon periodo per un secolo circa. Poi la potenza dei Seleucidi aumenta e mettono le mani anche sulla Palestina e quindi sulla costa della Fenicia e la sottraggono all'influsso egiziano. E i Seleucidi ebbero una politica molto più complicata, e nel senso che il superstrato greco nelle città, perché la cultura greca è cultura di città, creava il ginnasio, una specie di palestra con biblioteca, era il luogo di raduno dei veri greci, lì si parlava il greco, lì si invitavano gli attori greci per rappresentare il teatro greco, lì arrivavano gli atleti che erano greci e soltanto i greci potevano andarci, si preparavano per i giochi olimpici, per i giochi nemei, per i giochi pittici, e quindi la vita greca era dominata dallo sport, un po' come la nostra vita moderna, in cui in questi giorni un po' strani che stiamo vivendo, uno dei problemi è quello dell'allenamento degli atleti che non possono fare la corsa ogni giorno di alcuni chilometri perché altrimenti perdono la tonicità dei muscoli e quindi viene compromesso la loro partecipazione alle Olimpiadi e tutto il resto. Ecco, io credo che gli ebrei, alcuni si fecero, rimasero affascinati dalla cultura greca, perché la cultura greca è di straordinaria ricchezza, quindi erano sufficientemente intelligenti per capire la grandiosità della letteratura, delle arti figurative greche, il fascino dello sport greco, insomma, erano attirati anche gli ebrei, però gli ebrei avevano la circoncisione e quindi nel ginnasio gli atleti correvano nudi, si vergognavano della circoncisione e quindi cominciavano a trascurare il rito ebraico della circoncisione per essere come i greci, per essere come gli altri. E quindi ci fu una stretta di intenzioni molto forte e si manifesta soprattutto con la ripresa dei costumi nazionali, la difesa del consumo della carne che doveva essere kosher, vale a dire macellata in un modo per cui non doveva esserci sangue all'interno della carne. E poi il rifiuto della carne dei maiali considerata impura e quindi questi tabù alimentari e poi il tabù così di non partecipare al teatro greco, non partecipare allo sport greco e così via, irritò fortemente il superstrato greco e quindi cominciarono gli attriti che divennero molto forti a partire dal 164, al tempo di Antioco IV, con tentativi di entrare nel Tempio, addirittura l'abominio della desolazione introdotto nel Tempio significava una statua introdotta nel Tempio di Gerusalemme. Era qualcosa di inaudito, i greci si ribellarono e quindi comincia l'epopea dei fratelli Maccabei, i quali prima con Giuda Maccabeo e poi con Simone e Giovanni Maccabeo organizzarono la guerriglia nei confronti degli eserciti di Antioco e dei suoi successori e si sa che la guerriglia quando ha l'aiuto della popolazione riesce sempre vittoriosa. Ecco, questi episodi vengono raccontati nei due libri dei Maccabei, due libri che noi consideriamo con la Chiesa Cattolica canonici e che dunque fanno parte integrale della Bibbia. Ecco, detto questo, si potrebbe adesso ricordare, ma ormai comincia ad essere molto tardi, che la Roma entra in Asia praticamente intorno al 200, sconfigge prima la Macedonia, poi entra in Asia Minore e sconfigge Antioco III, e poi discendono fino alla costa del Mediterraneo, gli ebrei stabiliscono relazioni col Senato romano, era notorio, insomma, questa politica di rivolgersi al Senato, di chiedere l'aiuto del Senato, il Senato dava questo aiuto e ingiungeva al governo di non maltrattare gli ebrei, perché erano sotto la protezione romana e questo naturalmente limitava le posizioni dei siriani. Ormai la Siria era occupata, anch'essa, e al tempo di Pompeo, nel 63 avanti Cristo, tutta la Siria, importante allora come adesso, perché la Siria è sempre stata una grande zona industriale, e quella terribile guerra recente di 10 anni ha distrutto probabilmente una delle migliori regioni del Vicino Oriente, delle più industriose, delle più avanzate anche dal punto di vista sociale. È stato un dramma, e questi milioni di abitanti della Siria che adesso sono così nei campi, parcheggiati, e non si sa come possono fare a uscire, a entrare dalla Siria o venire accolti in Occidente, e poi con la malattia attuale ancora peggio. Sono drammi di colossale importanza. Ecco, io credo che adesso dovremo fare un piccolo intervallo e riprenderemo poi il racconto della vicenda principale del Vicino Oriente. Abbiamo pochi minuti e dobbiamo quindi fare un poco in fretta questa volta. E nel 63 abbiamo detto che Pompeo arriva in Siria, sconfigge definitivamente, trasforma la Siria in provincia romana, e la Palestina riceve un statuto un poco speciale. I romani permettevano, quando trovavano una monarchia locale, comunque un gruppo di persone in grado di reggere un paese, ammettevano che fosse un regno chiamato cliente di Roma, che doveva pagare il tributo, naturalmente, perché la politica estera e la politica militare era garantita da Roma, e tutto questo aveva un costo, e dunque bisognava pagare questo costo. Ma se si accettava di entrare a far parte dell'impero romano, tutti gli uomini d'affari, di affari, potevano iniziare con un respiro grandioso, ripeto, come se fosse l'Unione Europea attuale, fare buoni affari e tutto l'impero, dalla Spagna alla Gallia, ai Balcani e all'Africa, che allora era altamente così redditizia. Tutte le coste africane producevano molto frumento, quindi rifornivano anche a Roma. E purtroppo a Roma dal 59 in poi inizia una guerra civile che vede due triumvirati, prima quello di Cesare, Crasso e Pompeo, e poi questo si scioglie e 10 anni dopo c'è una recrudescenza della guerra civile, l'uccisione di Cesare e la formazione di un secondo triumvirato al tempo, insomma, di Antonio, di Lepido e di Ottaviano, il giovanissimo nipote di quello di Cesare, che sarà poi chiamato Augusto. Ed ecco che la Palestina venne amministrata per alcuni anni da Erode, Erode il Grande, che non era un ebreo, era un idumeo o mezzo ebreo, perché insomma la madre almeno era ebrea, ed era un personaggio con la straordinaria capacità di destreggiarsi tra Antonio e Ottaviano, riuscì a non rompere con l'uno e con l'altro e a rimanere al potere dal 40 circa avanti Cristo fino al 4 avanti Cristo, quando Erode il Grande morì. Quindi bisogna ricordare sempre che Gesù è nato il 6 o il 5 avanti Cristo, perché colui che fece i calcoli cronologici, Dionigi il Piccolo, sbagliò, e invece di rifare tutti i calcoli, tutte le date, si è preferito mantenere quella che ormai era acquisita, e però con questo escamotage, che Cristo è nato nel 6 o 5 avanti Cristo. E quindi era famoso quell'episodio, la strage degli innocenti. Non è una leggenda, non è un'affermazione così leggendaria, è dimostrazione della crudeltà di questo Erode, che tra l'altro uccise la moglie, uccise due figli e quindi aveva delle manifestazioni di crudeltà terribile per tentare di uccidere quello che era un competitore per il suo regno, quello della sua dinastia. Non esitò a far uccidere tutti i bambini di Betlemme che avessero meno di 2 anni. E quindi ecco che si calcolano quei 2 anni dal 6 al 4 avanti Cristo. Poi nel 4 avanti Cristo morì di morte orribile anche Erode, ma il successore Archelao era anche peggio del padre per crudeltà, ma anche più stupido, e quindi i romani dopo 10 anni dovettero togliergli il potere e inviare un procuratore romano alle dipendenze del legato di Siria. La Siria rimaneva la regione più importante, e quindi Israele, la Palestina, rimaneva subordinata alla Siria come comandante, e doveva essere un cavaliere il comandante in Palestina. E la Palestina in quell'epoca conosceva alcuni partiti. Il partito dei Sadducei era formato essenzialmente dai grandi uomini di affari, quelli che avevano il monopolio del sacerdozio nel Tempio, e poi c'erano invece i farisei, che erano i puri, coloro che in qualche modo volevano insegnare al popolo anche le prescrizioni dei rabbini, ma quelle più raffinate, vale a dire decidere quanti passi si potevano fare di sabato, che non si poteva accendere il fuoco e cucinare di sabato perché sarebbe infrangere il riposo sabbatico, e tutte le altre cose che in qualche modo formano i 600 tra divieti e obblighi da riservare a una vita veramente rigorosa, quella dei farisei. Ma i farisei hanno incontrato la protesta di Cristo, che ha rivelato insomma gli aspetti peggiori del loro carattere, l'ipocrisia e gli altri limiti. Poi c'era il partito degli Esseni, di cui parleremo la volta prossima, e gli Esseni che erano personaggi che si erano separati dal Tempio, non amavano l'affarismo dei Sadducei, il potere del denaro, il potere politico che era nella classe sacerdotale, ritenevano, e avevano ragione, che il culto dovesse essere più puro, e quindi si erano separati e si erano ritirati nella zona nord-ovest del Mar Morto. Anche di questo parleremo la volta prossima. E poi c'erano i partiti degli uomini d'azione, quelli che volevano agire subito, che sono gli zeloti e addirittura i sicari, coloro che facevano i terroristi come le nostre brigate rosse a suo tempo, volevano rompere gli indugi della politica, affrettare la rivoluzione mediante assassini politici che dovevano affrettare la fine del regime precedente e instaurare il regime del popolo. Ecco, io credo che in tutto questo bisogna scorgere anche il grande momento dell'attesa messianica che rende questa epoca così straordinaria. Rimandiamo alla volta prossima la trattazione degli ultimi elementi che erano riservati per la giornata di oggi. Buonasera.